Leggeremo i versetti da 67 a 80 e così concludiamo il primo capitolo. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito, vista in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Zaccaria fu pieno di Spirito Santo e profetò. È lo Spirito Santo, come abbiamo già visto prima negli altri brani, è lo Spirito Santo che permette di profetare, di dire la parola al posto di Dio, di pronunciare con labbra umane la parola ineffabile, quella che esce dal cuore e dalla voce di Dio Padre. Il profeta è proprio colui che dice le cose di Dio, dice le parole di Dio, ed è lo Spirito Santo che permette di dire queste parole e di cantare la lode del Signore. Difatti, la prima parola di Zaccaria è benedetto, benedetto. È una parola di lode al Signore. E poi Zaccaria attribuisce a Dio, o meglio, adopera 12 verbi per esprimere l'agire di Dio. Abbiamo visto come Maria ne adoperava 7, Zaccaria 12, e così si presenta tutta una sintesi dell'Antico Testamento in questo suo canto. Il 12 è il numero pieno, di pienezza dell'Antico Testamento, il numero 7 è il numero della pienezza del Nuovo Testamento. E il cantico di Zaccaria inizia e si conclude con l'attenzione alla salvezza e al Salvatore. Dio è presentato come il Salvatore. E questa attenzione alla salvezza fa da cornice o fa da tema principale di questo cantico, che si potrebbe suddividere in 5 strofe, come qualche studioso ha fatto. La prima e l'ultima strofa sono appunto quelle che parlano anzitutto della salvezza. Prima strofa, i due versetti 68-69. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché? Questo inizio corrisponde alla lode che c'è alla fine di ognuno dei libri dei salmi. Sapete che i salmi, 150 salmi, sono stati suddivisi dagli ebrei in 5 libri, proprio a immagine del Pentateuco, dei 5 libri dell'inizio della Bibbia, così anche i salmi sono divisi in 5. E l'ultimo salmo di ognuno di questi gruppi di salmi finisce con una lode simile e uguale a questa: benedetto il Signore Dio di Israele. Il salmo 41, 72, 89 e 106. E tutto il libro dei salmi poi finisce con lodate il Signore, un salmo intero di benedizione, di lode. Benedetto il Signore Dio di Israele. Perché benedetto il Signore? Ed ecco la lode per i motivi della misericordia e dell'amore del Signore. Ecco i motivi. Anzitutto, ha visitato e redento il suo popolo. Ha visitato. Questa parola è una parola che qualcuno la traduce anche semplicemente così, ha guardato giù, come diciamo a noi qualche volta con espressioni dialettali, ha guardato giù, cioè si è accorto e ha posto mano a qualcosa per noi. Ha visitato, oppure ha liberato. Ecco, il redento si potrebbe tradurre anche liberato. Cosa vuol dire che Dio guarda giù? Vuol dire che Dio vede l'uomo così come ha visto Adamo. Adamo lo ha visto nascosto, perché Adamo cercava di nascondersi allo sguardo di Dio, ma Dio lo vede. Vede il suo bisogno, gli va incontro, non lo abbandona nel suo peccato. Così ancora ha visitato il suo popolo, perché il suo popolo è un popolo di ribelli, è un popolo peccatore. Lo ha visitato, lo ha guardato. L'uomo nascosto è fatto oggetto dello sguardo buono e benevolo e salvatore di Dio, il Redento, lo ha visitato il Redento e ha suscitato per noi una salvezza potente. Di per sé sarebbe da tradurre a risvegliato un corno di salvezza. L'espressione corno di salvezza è un'espressione che si poteva capire solo allora, noi non so se possiamo capirla. Cosa sono i corni di salvezza? Sapete com'erano fatti gli altari? L'altare com'era fatto? Era fatto in modo che ai quattro angoli c'era un rialzo per tenere dentro, serviva per tenere dentro la legna che si metteva su per bruciare. Però quei rialzi erano fatti a immagine di corni, o potevano assomigliare a un corno, a una protuberanza. Ecco, dove anche l'omicida, se si aggrappava a quel corno, aveva salvezza. Il corno di salvezza. Salvezza per il peccatore. L'omicida involontario, non l'omicida volontario. Il corno di salvezza. Come dire, il salvatore. Ha risvegliato. E questa parola risvegliata assomiglia a quella della risurrezione, ha fatto risorgere. C'è profezia qui in questa parola. Zaccaria non se ne accorge, ma noi sì. Un salvatore. Dove? Nella casa di Davide, suo servo, nella discendente di Davide. Quindi qui Zaccaria non sta parlando del proprio figlio, perché non è della casa di Davide il proprio figlio, ma sto parlando del figlio di Maria, che è della casa di Davide, perché Giuseppe viene dalla casa di Davide. Quindi qui anche questo cantico innalzato per la nascita della circoncisione, l'imposizione del nome di Giovanni, è un cantico che guarda avanti al vero Salvatore, che non è il nato, il Giovanni che è nato, ma è quello di cui questo bambino parlerà e lo dirà dopo. Prima la luce vera, che è Gesù, e alla luce vera si può vedere in maniera distinta anche il resto. Alla luce del Salvatore si può capire anche il compito del suo precursore. Poi i versetti da 70 a 72 farebbero la seconda strofa, che guarda al passato, così anche la terza strofa guarda al passato, ma questa seconda strofa guarda ai profeti. E Zaccaria annuncia che in Gesù si compie quello che è stato detto dai profeti. Salvezza, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Che bello, Zaccaria vede la misericordia che Dio mostra adesso, la vede come misericordia usata ai nostri padri, a quelli del passato. Quindi anche tutto il passato esulta e canta e gode per il fatto che sta avvenendo adesso. E la salvezza, che cos'è questa salvezza dai nostri nemici? La salvezza è il modo con cui noi sperimentiamo l'amore di Dio. Quando noi riceviamo l'amore di Dio ci sentiamo salvati, tirati fuori dalla nostra miseria, tirati fuori dalla nostra inutilità, tirati fuori dal nostro buio, dalla nostra tenebra. Dio agisce secondo le promesse dei profeti e in questo modo si è ricordato. Vedete che c'è dentro in questo versetto il nome di Zaccaria, si è ricordato della sua alleanza. Ecco di che cosa si ricorda Dio. Di concederci, cioè del giuramento, si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo. Ancora più a monte si guarda, ad Abramo, e al giuramento, ecco il nome di Elisabetta. Al giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, quindi guardate com'è fedele Dio, che non dimentica quello che ha detto e giurato 2000 anni prima, 1800. Quanto ha dovuto attendere Abramo a veder realizzata la promessa. Dio è fedele, si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Allora Dio fa consistere la nostra salvezza, che è detta due volte anche in queste righe, anzi liberazione dai nemici, dalle mani di quanti ci odiano, dalle mani dei nemici. Quali sono i nemici? I nemici del popolo di Israele sono molti, sono stati molti. Era il loro re in quel tempo, Erode, il loro nemico, e chissà quanti altri. Ma qui di che nemici si parla? Il vero nemico è quello che fa vedere Dio come come uno che fa paura. Il nemico è colui che ci fa vedere Dio come nemico dell'uomo. Difatti, cosa succede quando siamo liberati dalle mani dei nemici? Succede che lo serviamo senza timore in santità e giustizia. Lo serviamo senza timore, non abbiamo paura di Dio. Passa una volta liberati da questa menzogna del nemico, ecco che vediamo Dio non più come nostro nemico, ma lo vediamo come nostro padre. Lo vediamo come colui che ci ama. Lo vediamo come colui che ci tiene per mano, che ha scritto il nostro nome sul palmo della sua mano. Lo vediamo come colui che ha misericordia, che è fedele, che sa tirarci fuori dal nostro peccato, dal nascondiglio in cui ci siamo nascosti con Adamo. Liberati, quindi, potremo servirlo senza timore, in santità e giustizia. E servire Dio senza timore vuol dire che possiamo camminare sulle strade del mondo, sulle strade della terra, senza più paura. Santità e giustizia, due caratteristiche della vita dei fedeli, della vita degli uomini liberati da Dio, salvati da Lui. Cos'è la santità e la giustizia? La santità è l'essere liberi dai condizionamenti della terra e non essere più condizionati da quello che succede, neanche da quelli che mi dicono, possono offendermi tutti e io non rimanere offeso. Possono tutti farmi del male e io rimanere nella pace, offrendo al Signore. Passare su questa terra senza lasciarsi condizionare da quel che succede sulla terra. Santità e giustizia. La giustizia è il cercare di far senso alla volontà di Dio. È proprio il contrario della ribellione in cui stava il popolo di Israele. Con una certa costanza ci stava dentro in questa ribellione. La giustizia era caratteristica di Abramo, era caratteristica di Giuseppe, che fanno la volontà del Padre, che cercano di non opporre resistenza alla parola di Dio. In santità e giustizia, al suo cospetto, quindi alla sua presenza, senza quel senso di timore, di paura che c'era sempre, come l'aveva sperimentato anche Zaccaria di fronte all'angelo, per tutti i nostri giorni. Qui termina il ringraziamento, la benedizione per il Messia, per colui che deve venire. E adesso la lode di Zaccaria continua con la quarta strofa, vedendo qual è il compito del figlio, di colui che è nato, il segno dell'esaudimento della preghiera da parte di Dio, della preghiera del popolo, di cui Zaccaria era stato tramite quel giorno, quando è andato a versare l'incenso. Ecco i versetti 76 e 77 fanno questa quarta strofa. E tu, bambino, si rivolge a suo figlio Zaccaria, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Profeta dell'Altissimo vuol dire profeta di Dio. Andrai innanzi al Signore vuol dire che colui che viene dopo è il Signore, un altro nome di Dio. Quindi già qui Gesù è proclamato Dio. Signore, a preparargli le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza. Dio dà la salvezza, il suo profeta dà la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Ecco che la salvezza prende una dimensione un po' più profonda che non la dimensione di salvezza dai nemici uomini, diventa la salvezza dal nemico peccato, quello è il vero nemico dell'uomo. La presenza di Gesù illumina anche il compito del bambino. Si vede quanto è grande il compito di questo bambino, proprio perché prima è stato annunciato la presenza del Signore. Sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi a preparare le strade. La profezia di cui Giovanni si farà strumento sarà a doppia dimensione, una profezia di giudizio e una profezia di salvezza, proprio come dicevano i profeti. Vediamo se le trovo, se no vi dico solo le citazioni. Allora, Malachia 3:1 e Isaia 40:3. Ah, eccolo, l'ho trovato, Malachia. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me. Queste sono le parole che adopera Zaccaria. E subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta, egli è come il fuoco del conditore, la lessiva dei lavandai. Si darà per fondere e purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento. Questo era il primo compito di profezia, è il giudizio, ma poi anche avrà un compito di salvezza. Isaia 40, versetto 3. Nel deserto preparate la via del Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Si rivelerà allora la gloria del Signore, ogni uomo la vedrà. Eccetera. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Giovanni quindi sarà questo profeta che dà al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Quando siamo coscienti e conosciamo la salvezza, allora può esplodere la gioia. Ultima quinta strofa, 78-79. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio. Quindi non è anche la profezia del bambino di Giovanni, non è roba sua, ma è dono di Dio. Quindi anche la presenza di un profeta come Giovanni, addirittura non solo profeta, ma precursore che va innanzi a preparare, la presenza di questo è gloria di Dio, è grazia di Dio, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio. Bontà misericordiosa. Viscere di misericordia sarebbe da tradurre. Una parola che vuol dire tutto l'amore materno e paterno di Dio. Un amore materno. Abbiamo visto stamattina com'è l'amore materno. È un amore. La madre ha necessità di amare il bambino perché il suo nasce da lei. Il padre lo sceglie invece. Dio, l'amore di Dio, è sia materno che paterno. Dio si sente come una madre, quasi costretto ad amare l'uomo perché è sua creatura. Ma è anche un amore paterno perché Dio sceglie di amarlo, decide di amarlo. È un atto libero, viscere di misericordia. per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Qui la parola sorgere è una parola che può essere sia di un astro che sorge, di un sole, che pure di un pollone che spunta dalla radice, quindi di un germoglio. Quindi ci sono un po' tutte e due queste immagini, anche se poi è adoperato il termine sole o astro. Verrà a visitarci dall'alto, quindi da parte di Dio, un astro, un sole, un germoglio che sorge, quindi qualche cosa di nuovo, ma che adempie le profezie, perché sia la stella o l'astro è stato promesso, sia un nuovo germoglio. Nell'Antico Testamento sono molti i riferimenti a queste immagini, per esempio, ecco, Isaia 42,6. Ti ho formato e stabilito alleanza del popolo, luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi, luce, con la luce che viene. Ma poi ancora nel libro dei Numeri 24,17, io vedo, ma non ora, lo contemplo, ma non da vicino, una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Era la famosa profezia di Balaam. E Geremia 23,5, ecco verranno giorni nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re, sarà saggio ed eserciterà il diritto alla giustizia sulla terra. E con Geremia anche il profeta Zaccaria 3, al versetto 8. Ecco, io manderò il mio servo germoglio. Germoglio proprio come nome proprio, manderò il mio servo germoglio. E qui dentro le parole di Zaccaria c'è l'allusione a queste due immagini, astro e germoglio, che viene per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. Anche questo è un modo di parlare profetico, mi pare che di Isaia, anche questo, è in un salmo pure, salmo 107, c'è questa dicitura. Chi sono quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte? Sono quelli che non conoscono Dio, che non hanno un rapporto col Padre. E di dirigere i nostri passi sulla via della pace. I nostri passi, che sono sempre sulla via della disperazione o sulla via dell'egoismo o sulla via della guerra, della rivalità, dirigerli, farli prendere la direzione della pace. La pace che è la condivisione, è la fraternità, la pace, è la comunione vissuta con Dio e con i suoi figli. Questo è ancora quello che farà il sole che sorge dall'alto, lui che rischiara e dirige i nostri passi. Il bambino è nominato quasi solo di passaggio, il bambino Giovanni, come è importante perché è lui che prepara, è lui che dà il via, è lui che apre la strada, ma importante è colui che verrà. Colui di cui questo bambino annuncerà la presenza, l'ha già annunciata con la sua gioia nel grembo materno e l'annuncerà poi con la sua profezia. E così si conclude con questa parola pace, si conclude la profezia di Zaccaria. Questa parola pace sarà poi quella usata dagli angeli quando annunceranno la nascita del Messia, del Signore. E quindi anche quel canto si aggancerà a questo. Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. La parola spirito è scritta maiuscola, vuol dire che si rafforzava nella sua personalità. Cresceva come un ragazzo deciso. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Visse in regioni deserte. Che cosa vuol dire? Che anche lui fa l'esperienza che ha fatto il popolo camminando nel deserto con Mosè. E il cammino del popolo nel deserto è stato un cammino di preparazione ad entrare nella terra promessa, ad arrivare ad una prima promessa di Dio, di benessere. Così Giovanni vive nel deserto, in regioni deserte, si prepara così alla promessa di Dio, alla venuta del Messia. Se vive in regioni deserte vuol dire che non c'è nessuno che gli fa scuola, cioè vuol dire che lui viene preparato direttamente da Dio alla sua missione, al suo compito. Vivere in regioni deserte non è una situazione definitiva, ma è una situazione di passaggio, quindi è un'attesa. Il tempo di Giovanni è un tempo di attesa grande, l'ultima attesa di quella salvezza che è stata promessa. Ecco, potete rileggerlo ancora, lo sapete anche a memoria, alcuni di voi almeno questo cantico, perché la Chiesa ce lo mette, fa la preghiera quotidiana. Al mattino la preghiera delle lodi si conclude con questo canto, che sta proprio all'inizio della giornata, all'inizio del nostro cammino di ogni giorno, che deve essere un cammino guidato, diretto dal Signore Gesù sulla via della pace. E così leggendolo potete fermarvi su queste parole, innanzitutto sulla salvezza, salvezza di cui abbiamo ancora tutti continuamente bisogno, perché ogni giorno sperimentiamo la potenza del peccato o l'influsso della tenebra nella nostra vita e quindi ogni giorno possiamo ancora sperimentare questo amore di Dio che ci salva. Poi andando avanti potrete fermarvi sulle promesse di Dio, il passato, i profeti, Abramo. Qui vediamo il passato che diventa sicurezza per il nostro presente, è fondato bene il nostro presente, è fondato sulle promesse di Dio, che Dio è fedele. Quindi nessuna paura, ecco che anche questo ci libera da ogni timore. E infine potete fermarvi sull'ultima riga, dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gesù ci dà la direzione vera al nostro cammino, al nostro modo di essere in questo mondo, in mezzo agli uomini. E se volete concludere la vostra riflessione, la vostra preghiera, facendo attenzione a queste parole, Giovanni visse in regioni deserte. Non cerca lui di apparire, di far qualcosa, attende la sua manifestazione, che Dio stesso gli dia il via per fare ciò per cui è stato mandato. È nel deserto, cioè alla scuola di Dio stesso. Sia lodato Gesù Cristo.